Come ti chiami?
Suhai.
Da dove arrivi?
Marocco.
Come ti chiami?
Io mi chiamo Bua, da Gambia.
Invece come ti chiami?
Io mi chiamo Jawad.
Quanti anni hai?
17 anni.
E arrivi da dove?
In Marocco.
Sono voci di ragazzi. Quando ridono, quando scherzano, assomigliano ai loro coetanei di tutto il mondo. A guardarli negli occhi, occhi nei quali l'ingenuità, se mai esistita, ha lasciato il posto alla profondità scavata dalla paura, si scopre però una maturità che li rende diversi, molto diversi. Sono i ragazzi che vengono chiamati minori stranieri non accompagnati. Valentina Polizzi, coordinatrice per l'organizzazione Save the Children del centro diurno Civico Zero di Milano per i minori stranieri non accompagnati.
Minori non accompagnati significa minori di età, quindi ragazzi sotto i 18 anni che provengono da stati non appartenenti all'Unione Europea dal punto di vista della terminologia anche giuridica, quindi minori non accompagnati sono minori provenienti da paesi extra UE privi di una figura legalmente responsabile per loro, quindi significa che non che sono necessariamente senza famiglia, che non sono accompagnati in quel momento, questo significa che sono considerati soli.
Anna Maria Lodi, presidente della cooperativa sociale Farsi Prossimo Onlus.
Le nazionalità prevalenti a Milano che abbiamo in accoglienza sono l'Albania e l'Egitto. Da sempre, storicamente, sono le nazionalità prevalenti. Con l'Albania e gli accordi tra stati si sa perfettamente che le famiglie le hanno e le hanno nei loro paesi di origine, così come i ragazzini egiziani, e i guadagni poi rimandano a casa, per cui sono prevalentemente emigrazioni volute dalle famiglie, dai genitori, sperando in una vita migliore, chiamiamola così, per i loro figli.
L'Italia è uno dei principali approdi dell'immigrazione, anche di quella minorile. Secondo i dati di Save the Children, nel 2017 sono arrivati 15.731 minori non accompagnati, in fuga da conflitti, guerre, carestie, persecuzioni, violenze e povertà estrema. In prevalenza sono maschi, oltre il 93%, e la maggioranza di loro arriva dall'Albania, dal Bangladesh, dalla Nigeria, dalla Guinea, dal Mali, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio, dall'Egitto e dall'Eritrea. Al 31 dicembre dello scorso anno erano 18.303 i minori presenti nel sistema di accoglienza.
Essendo minori soli, la prima cosa importante da fare, quindi il primo bisogno a cui rispondere, è quello del collocamento in luogo sicuro.
Valentina Polizzi.
Questi ragazzi, quando arrivano nelle zone di frontiera, ovviamente proprio perché è previsto dalla nostra normativa, ci sono intanto il divieto di respingimento e di espulsione, quindi un minore che entra in Italia non può essere espulso o respinto in frontiera, questo perché lo prevede la legge, quindi già questo significa che ha necessità e siamo obbligati ad accogliere il minore. La prima cosa che si fa, dopo aver accertato e identificato il ragazzo come minore perché si è dichiarato tale e non ci sono motivi per dubitare che sia minore, viene collocato in luoghi sicuri, quindi in strutture che siano appunto pensate per i minori, per accogliere i minori. Da lì inizia poi tutto un percorso che ovviamente prevede una serie di step, ovviamente l'accesso alla scuola, all'istruzione, alla sanità avviene dal primo momento, diciamo che i ragazzi hanno già diritto appena arrivati ad avere accesso ai diritti fondamentali. Ovviamente poi c'è tutta la questione legata ai colloqui con i ragazzi, a capire le storie e anche a decidere insieme al tutore, che è un'altra figura fondamentale, quale sia il percorso migliore per il ragazzo, quindi capire se sono minori che possono fare domanda di protezione internazionale, se esistono altri parenti o familiari sul territorio, quindi in quel caso il superiore interesse del minore prevederebbe la possibilità di essere vicino a qualche familiare, ovviamente facendo le dovute verifiche che i familiari siano in grado di occuparsi dei ragazzi, così come i ricongiungimenti familiari anche fuori dall'Italia.
Anna Maria Lodi, presidente della cooperativa sociale Farsi Prossimo Onlus.
I ragazzi eritrei, anche molto giovani, e anche le ragazze, non si fermano in Italia. Spesso sono ragazzini molto piccoli. Gli eritrei poi possono sembrare dei bambini a 10-12 anni, non hanno nulla a che vedere con i nostri bimbi di 10 o 12 anni, anche perché hanno visto l'inferno nei 10 anni precedenti e sono determinatissimi a partire e ad andare a raggiungere i familiari in Europa. Come lo facciano, a chi affidarsi e a quali nel frattempo giri si devono per forza, diciamo così, legare, e questo sicuramente io immagino un traffico di esseri umani non indifferente tra l'Italia e l'Europa.
Ai 18.000 minori presenti nelle strutture di accoglienza, bisogna poi aggiungere quasi 6.000 tra ragazzi e ragazze che in un modo o nell'altro lo scorso anno risultavano irreperibili, e per questi il vivere nella più totale precarietà comporta rischi elevatissimi. Valentina Polizzi.
Ci sono tutti i rischi connessi alla situazione di vulnerabilità specifica di ogni minore, per rischi di sfruttamento, di abusi, di tratta. L'idea è proprio quella di rivolgersi e di pensare principalmente a quelli che sono i minori più bisognosi di protezione, cioè il fatto che ci siano e ci sono minori molto piccoli che sono soli o ragazze o situazioni di particolare vulnerabilità. Per esempio le attività di unità di strada che noi svolgiamo all'interno di Civico Zero hanno proprio lo scopo di andare a intercettare o andare a sondare, monitorare dei territori in cui rileviamo o sappiamo essere presenti situazioni di questo tipo. Quindi è molto difficile, perché ci sono ragioni alle spalle di queste scelte, se di scelte si può parlare, perché ovviamente il ragazzo di 12 anni difficilmente è poi totalmente consapevole delle scelte che sta facendo, però il tentativo è intanto quello di dare informazioni. Le unità di strada fanno questo, cioè c'è un mediatore culturale, un educatore, un legale, e l'idea è intanto di trovare dei metodi di aggancio dei ragazzi. Sicuramente molto forte l'aspetto dello sfruttamento lavorativo anche, quindi adesso al di là della scelta della strada perché non voglio avere contatti con il sistema, ci sono anche gli aspetti legati al lavoro, quindi ragazzi che magari sono qua da tempo ma non hanno mai avuto contatti con le istituzioni, quindi magari pur avendo diritto ad avere il documento per minore età non lo sanno, non sono interessati perché gli interessa lavorare, perché sono all'interno di una rete di sfruttamento da questo punto di vista. E lì il lavoro è molto complesso, perché spesso questi ragazzi non hanno la percezione dello sfruttamento. Per loro lavorare è comunque una cosa fantastica, e quindi è molto difficile cercare di far capire loro che potrebbero avere altro, cioè quindi che quello che stanno vivendo non è la condizione ideale, bensì ci sono dei percorsi e delle strade che potrebbero condurli a altre situazioni. Però è molto complesso, perché spesso hanno dei debiti da ripagare nei paesi di origine, quindi l'urgenza di lavorare è spesso più forte di tutto il resto.
Diverso è il tema delle ragazze, perché dall'esperienza di questi anni certamente il traffico di questi ultimi anni, quindi l'aumento spropositato che c'è stato soprattutto tra il 2014 e il 2017 degli sbarchi, ha permesso soprattutto ai nigeriani di entrare, come dire, in quel canale della richiesta di asilo, anche da parte delle nigeriane, con un racket veramente importante.
Anna Maria Lodi.
Abbiamo visto, sì, questo sì, ragazze minorenni. Alcune siamo riusciti a fare dei collocamenti in comunità protetta, spessissimo scappano, altre sono riuscite a denunciare i protettori da cui poi vengono vendute, che devono ripagare i viaggi, loro partite inconsapevoli pensando di venire a fare a 16 anni le parrucchiere a Milano, poi si ritrovano quasi tutte, si sono ritrovate in Viale Zara o in Via Novara o dentro i boschi, ai boschetti.
Da quanto tempo sei in Italia?
Da 8 mesi così.
E in Marocco e la famiglia?
Sì.
Come mai sei partito?
Così, perché voglio lavorare.
È una scelta che hai fatto con piacere o con sofferenza?
No, con piacere.
Il fatto di avere la famiglia distante ti pesa?
Sì.
Vi sentite?
Sì.
Cosa pensi di fare qui in Italia?
Ma voglio fare un lavoro come il parrucchiere. Dopo andare in Marocco a sposare.
Da quanto tempo sei in Italia?
Adesso un anno.
Cosa fai?
Adesso sto studiando.
E cosa vuoi fare in Italia?
Qua?
Cosa ti piacerebbe?
Piacerebbe grande giocatore.
Calciatore puoi diventare?
Sì.
Giochi già?
Sì, stai giocando una piccola squadra così. E poi, non lo so, dopo.
Tu quanti anni hai?
Adesso 18.
E in Gambia chi hai lasciato? Hai lasciato la famiglia?
Sì.
Ti è dispiaciuto?
Sì.
A parte quello di fare il calciatore, quale altro sogno potresti avere?
Meccanico. Volevo fare lavoro come meccanico.
Hai già lavorato?
Sì, un po' in Gambia.
Da quanto tempo sei qui?
Adesso 10 mesi.
Come ti trovi?
Stai bene, bene.
Dove vivi?
Nella Lambrate.
Sei in una comunità, sei in una casa?
Sì, io ci vivo in comunità.
Cosa vuoi fare nella vita?
Io trovare un lavoro.
Che genere di lavoro?
Un lavoro di panettieri.
Non è facile farli raccontare. Sono ragazzi giunti da poco in Italia. Non parlano ancora bene l'italiano e di fronte al microfono si imbarazzano, si scherniscono. A pensarci bene, non c'è da meravigliarsi. Come avremmo reagito noi, alla loro età, in un paese straniero, conoscendo solo qualche parola della lingua del paese al quale siamo approdati, tra gente che si presenta spesso con la faccia ostile, guardandoci con fastidio e diffidenza? Come avremmo reagito noi di fronte a uno sconosciuto che, microfono in mano, ci avesse posto delle domande? Per questo motivo abbiamo voluto incontrare Bamba Sisoko, 23enne che ha abbandonato il suo paese a 15 anni ed è giunto in Italia a 16enne come minore straniero non accompagnato. Le sue parole, che abbiamo ascoltato in un parco della cittadina di Novellara in provincia di Reggio Emilia, le seguiremo per cercare di intuire, almeno un po', quello che, al di là della nostra presunzione e spesso arroganza tutte occidentali, in realtà non capiremo mai fino in fondo se non vivendolo in prima persona.
Io mi chiamo Bamba Sisoko, vengo del Mali, ho 23 anni e sono in Italia da 7 anni.
Dove vivevi nel Mali?
Vivevo nel comune di Tomorà, è un paese piccolo di 350 abitanti, di cui 60% hanno tutti meno di 40 anni, che si trova in provincia di Baflabè, regione del Caese, che confina con il Senegal.
Com'era la tua vita lì?
La mia vita lì, vivevo in una capanna che è fatta di fango, il soffitto fatto di legno e erba. Dunque lì quando piove avrai un po' paura. Dai elementari, dopo 4 anni, ho smesso di studiare perché mio padre aveva bisogno di me per dare una mano a lui. Anche se ero piccolo, ero l'unico che poteva dare una mano a lui. E i miei fratelli e le mie sorelle erano piccoli. Noi facevamo giardiniere. Dopodiché nel 2010 è morto mio padre. Dopo che è morto, io e mia mamma abbiamo deciso che io, se potesse andare via dalla famiglia per aiutare la famiglia e aiutare i miei fratelli piccoli minori a studiare, a imparare a fare qualcosa.
Cosa ti ricordi del momento in cui ti sei dovuto separare da tua madre e dai tuoi fratelli? Che cosa provavi?
Io provavo che, lasciando la mia mamma e i miei fratelli tutti lì da soli, pensavo che non è una bella cosa, non è una cosa da fare, però ho detto non è un'altra scelta. Se io sto qua, mia mamma non ha da mangiare, i miei fratelli non hanno da mangiare, muoiono tutti. Io ho detto, anche se è difficile, lascio la famiglia, visto che sono io il più grande dei fratelli, vado, all'indomani riuscirò a aiutare questi fratelli. La fatica che farò io, la stanchezza che farò, non avranno i miei fratelli di faticare, perché all'indomani riuscirò a aiutare loro di studiare, ancora loro stanno continuando a studiare, riuscirò a dare una mano di fare una vita migliore, non la mia, però quello di loro, di dare un futuro per loro. Ovviamente mi è dispiaciuto di lasciarli. E dopodiché, ottobre 2010, sono partito dal Mali a Bamako con una pullman arrivando al nord del Mali, a Gao. Dopo a Gao abbiamo preso un camioncino fino ad arrivare alla frontiera dell'Algeria. Eravamo 28 persone, poi dopodiché abbiamo preso un altro camioncino per entrare in Algeria e poi dopo abbiamo viaggiato in Algeria anche con il taxi. Quando siamo arrivati in frontiera tra Libia e Algeria, ci siamo fermati lì, c'è una persona che conosce la strada, cammina con noi insieme per fare vedere la strada come entrare in Libia. Siamo entrati in Libia, abbiamo trovato la polizia, la prima città che siamo arrivati. Hanno cercato di prendere noi, però siamo scappati e siamo divisi. Arrivando in Libia, dopo 2 settimane, sono arrivato in Tripoli e poi ho trovato un lavoro del giardiniere, che ho trovato un altro del Mali che lavora lì più di 10 anni. Libia non è un paese dove possono stare le persone umane, dunque loro fanno tutte le cose, violenze su violenze, su tutte le persone, sulle ragazze, sugli uomini. Libia è uno dei paesi che non sa rispettare i diritti umani, prendono le persone, mettono in prigione. Per questo motivo nel 2017 novembre, quando io ho visto in TV che hanno venduto le persone a 400-500 euro, quando ho visto questo mi ha toccato molto il cuore. Quando ho visto le persone a vendere altre persone, io ho detto ma questo è una cosa inaccettabile, non si può fare. Le persone devono intervenire su queste cose che non devono succedere, perché noi tutti abbiamo lottato per la libertà del mondo, per non avere più la schiavitù. In Libia loro pensano che quando tu hai un colore nero non sei una persona, sei uguale come un animale. Tu sei nero, allora basta, tu devi sempre essere inferiore e non c'è nessun diritto lì. Dopo febbraio è scoppiata la guerra del 2011 in Libia. Quando è scoppiata la guerra in Libia, noi abbiamo avuto la paura perché sempre c'erano le sparatorie, poi c'erano anche aerei che buttavano le bombe. Io ho avuto tanta paura perché pensavo che non riuscivo a essere salvato, però ho sempre pensato, ho detto, è difficile adesso, se io sto qua, non so se muoio, se torno al mio paese, però sono uscito per dare una mano alla famiglia. Se io ritorno lì, chi li dà da mangiare? Chi li aiuta? Allora io devo prendere la forza di stare qua e non so cosa succederà dopo. Dopodiché io ho fatto 3-4 mesi così sotto la guerra e poi un giorno sono uscito per andare a prendere da mangiare. Siamo incontrati con la polizia, che già Gaddafi aveva aperto i porti, perché prima c'era l'accordo con l'Europa, Gaddafi e l'Europa, che nessuno può partire più. Allora a quel momento lui aveva aperto i porti e ha detto che tutti quelli che vogliono andare in Europa possono andare. E poi aveva messo anche le navi gratis, le guardie di prendere le persone quando vedono in giro le persone, di mettere sui barconi per arrivare o l'Italia o dove riescono ad arrivare. E lì io sono uscito e mi sono incontrato con queste guardie, hanno preso a me, hanno portato a me vicino al mare dove c'è la partenza. E io sono arrivato lì, gli ho chiesto, ma dove dobbiamo andare? Hanno detto, l'Italia devi andare, qua non puoi stare più. Io ho detto, va bene, spero che riesco ad arrivare in Italia. non voglio morire sul mare. Hanno detto, noi stiamo formando le persone che guideranno le barche, dopo, però non è una formazione adatta, perché solo 10 giorni di formazione per guidare la barca. Come quando tu hai guidato la macchina 5-10 volte e non hai imparato niente. Per questo tante persone muoiono sul mare, perché quelli che guidano la barca non sanno guidare. Mi ricordo che nel 2015 un mio cugino, la barca che sono stati morti 900 persone vicino a Lampedusa, c'era un mio cugino che mi ha detto che loro erano sulla barca. Quando erano sulla barca, quello che guida la barca, hanno visto un'altra nave più grande. Lui è andato contro la nave. Mio cugino ha detto che lui è sopra. Quelli che erano sotto, dentro il barcone, quando la barca si è rovesciata, loro tutti sono morti, quelli 900 persone. Invece loro che erano sopra, sono stati loro gli unici a salvarci. Perché quando hanno visto la barca andando contro la nave, si sono buttati sul mare. Poi dopo sono stati salvati 28 persone su di quasi 1000 persone, sono morti tutti. E quando noi abbiamo preso la barcone, che eravamo 150 persone, io ho detto, è la prima volta che io vedo il mare, è la prima volta che salgo sul mare. Qua non ci sono gli alberi, non ci sono le montagne. Non so se questa barca si rompe, dove andiamo noi? E gli altri hanno detto, neanche noi sappiamo. Io ho detto, va bene, speriamo che riusciamo ad arrivare a un posto dove ci sono altre persone che ci danno una mano. Giovedì alle ore 8 di sera siamo partiti in Libia. Siamo arrivati a Lampedusa alle ore 11 del mattino sabato, 11 giugno 2011. Quando siamo arrivati a Lampedusa abbiamo trovato le persone con il grande cuore, che hanno aiutato tanto, hanno dato da mangiare, hanno dato medicine, hanno portato all'ospedale quelli che avevano bisogno di andare in ospedale. Da lì hanno pensato di dividere. E alcuni hanno mandato in Sicilia, alcuni in Toscana, lì io e altre 5-6 persone siamo arrivati a Regnano di Viano, provincia di Reggio Emilia. Siamo arrivati lì e subito hanno fatto iscrivere noi a una scuola media per prendere la terza media e anche le scuole superiori. Mi hanno iscritto subito a una scuola liceo scientifico e poi dopo io ho scelto di cambiare la scuola, di imparare un mestiere, perché se io studio liceo scientifico, dopo 2-3 anni, compio 18 anni, non ho la famiglia qua, non ho nessuno che mi aiuta per continuare a studiare, dopo farò fatica di trovare un lavoro. Allora io gli ho chiesto di cambiare la scuola, di studiare meccanica. Mi iscrivono a una scuola che fa meccanica. Ho studiato lì nel 2013 e mi sono qualificato operatore meccanico. Sto lavorando a Novellara, a una viteria, una ditta che fa le viti. Ho parlato con tanti miei amici. Cosa facciamo? Mi hanno detto che dobbiamo aiutare gli africani in Africa. Io ho detto, non basta solo a parole, dobbiamo fare quello che diciamo, dobbiamo fare, se no non serve nulla. Per questo io ho fondato il 30 di novembre una associazione per il mio comune con i miei amici che sono in Italia, un po' adesso quasi tutto il mondo, che adesso stiamo contribuendo 4 euro al mese per dare una vita al nostro comune, almeno al nostro comune. Quello che vorrei fare, la prima cosa, di costruire o un liceo o un centro di formazione che può formare i giovani al nostro comune, perché il nostro comune non ha ancora un liceo. Tutti gli studenti che arrivano nelle scuole superiori devono fare 200-400 km per andare a studiare ai superiori. Per questo tanti, quando prendono diploma delle medie, smettono vengono a studiare. Se facciamo un centro di formazione che può insegnare sia a cucinare, sia fare meccanico, agricoltore, di fare tutti i lavori che i giovani possono imparare. Secondo noi questo migliorerà la vita di tante persone di questo comune, in modo che i nostri compaesani non vanno più via, studiano e poi all'indomani, se riusciremo, creeremo qualche posto di lavoro, in modo che quelli che studiano lì lavorano lì, non vanno più via.
Quanti anni avevi quando sei partito?
Sono partito quando avevo 15 anni.
E sei arrivato in Italia?
16 anni.
Bésame. 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 Bésame.